Ricordate l'episodio del Carmelo, dove c'è il confronto tra 450 profeti di Baal e Elia, profeta del Dio vivente, che poi si conclude con lo sgozzamento ai piedi del Carmelo dei 450 profeti di Baal ad opera di Elia. Ora, l'allentamento dei profeti di Baal provoca l'ira e la vendetta della regina Jezabele, che manda a dire a Elia: gli dèi mi facciano questo e anche peggio, se domani a quest'ora non avrò reso a te, non avrò reso te come uno di quelli. Quindi lo minaccia di morte. Elia è dunque minacciato di morte ed è colto da paura e da angoscia. Allora fugge per salvare la pelle e va verso sud, verso il deserto. Dopo un giorno di cammino e di revisione di vita, di riflessione sulla sua vita, si siede sotto un ginepro. È stanco, logorato, terribilmente sfiduciato. Emerge tutta la sua debolezza in questo momento, questo profeta di fuoco, questo profeta che annuncia una siccità che durerà 3 anni e mezzo in Israele, questo che affronta il re Acaz, che affronta gli israeliti, richiamandoli alla fede nel Dio unico, nel Dio vivente. All'improvviso si impaurisce, diventa debole, diventa fragile. Emerge tutta la sua debolezza. Dov'è l'uomo di fede che ha chiuso il cielo, che ha affrontato il re Acab, che ha sfidato con una fede salda i profeti di Baal sul Monte Carmelo e infine li ha gettati ai piedi del Carmelo? Quest'uomo all'improvviso scompare e appare un uomo debole e sfinito dal suo essere profeta. In lui appare il povero e misero uomo che lo abitava. Lo slancio cade, cresce il dubbio sulla propria qualità e sulla propria azione, cresce il desiderio di farla finita con la vita. C'è un desiderium mortis molto forte in lui. Profeta di fuoco, ma il fuoco può spegnersi in un istante. E allora è notte, è la notte oscura del profeta, è una crisi profondissima di fede che attraversa il nostro profeta Elia, questo profeta di fuoco così forte nel suo difendere l'unicità del Dio vivente. Elia, quasi per acconsentire alla morte, entra nel sonno, ma Dio lo sostiene con pane ed acqua, gli manda un angelo e gli chiede di rialzarsi e di riprendere il cammino, e con questo cibo, con la forza di questo cibo, lui riprende il cammino e questa fuga si trasforma in un pellegrinaggio verso l'Oreb, verso il monte di Dio, verso il Sinai, dove Mosè aveva incontrato Dio faccia a faccia, per andare alle origini della fede di Israele. E qui, giunto all'Oreb, entra in una caverna per passarvi la notte. Ci fu all'improvviso un vento impetuoso e gagliardo, dice il testo. Ci fu poi un terremoto, ci fu poi un fuoco, ma Dio non era nel vento impetuoso, non era nel terremoto, nel fuoco. Noi avremmo pensato che una personalità come Elia, questo profeta di fuoco, incontrasse il Signore in un evento eclatante, forte, e invece dove Dio si manifesta? Nel silenzio profondo. E in ebraico, qui la Bibbia nostra traduce brezza leggera, no? Vento leggero, ma di per sé la parola, l'espressione ebraica è kol demamà daka, voce demamà di silenzio daka profondo, in un luogo in disparte, nel silenzio profondo il Signore si rivela ad Elia e poi rilancia la sua vita. In questa esperienza diventa poi un'esperienza di rilancio della sua missione di profeta, perché la porti a compimento. Che cos'è questo silenzio profondo? È un silenzio che ti afferra nel profondo, un silenzio trattenuto, dice Enzo Bianchi, in cui tacciono le tue preoccupazioni, i tuoi pensieri, e senti la presenza dell'amato. Quei momenti improvvisi che ci colgono quando, per esempio, siamo in un bosco, in un luogo molto silenzioso, che all'improvviso siamo afferrati dentro, la nostra mente smette di pensare, le preoccupazioni tacciono, non riusciamo più a esprimere concetti mentalmente, ma siamo afferrati da questo silenzio che ci prende dentro, che ci dà una pace incredibile e ci fa sentire la presenza del Signore. E allora il Signore gli rivela anche la nuova missione ad Elia. Si è rivelato in questo silenzio profondo, in questo silenzio che è parlante, appunto perché è presenza di Dio. Il silenzio gli rivela anche la nuova missione: deve ungere nuovi re, ungere un profeta che gli succeda, Eliseo, e deve sapere che non è solo, perché lui dice che è solo a difendere l'unicità del Dio vivente contro gli idoli. Ma lui deve sapere che non è solo, perché c'è un resto di 7.000 cassidim che non ha piegato le ginocchia davanti ai Baal in Israele. Ci sono due espressioni interessanti, due volte: che fai qui Elia? Per ben due volte. E questa potrebbe essere una domanda posta a ciascuno di noi: perché sono qui? Sì, certamente lo scopo di questo ritiro è introdurci ancora più vivamente nel tema del discernimento spirituale, ma se non parte tutto questo da un incontro con il Signore, come possiamo noi discernere la sua volontà se non siamo in profonda sintonia con Lui? L'incontro con il Signore, l'esperienza di Dio, è questo il primo punto da sottolineare e affermare con forza in questi giorni. L'incontro con il Signore, l'esperienza di Dio. Diceva il padre Arrupo, che fu generale della compagnia, che non c'è niente di più concreto che incontrare Dio, che fare esperienza di Dio. E noi ci stiamo disponendo in questi brevi, in questo breve ritiro, a un incontro personale con il Signore profondo, proprio nel centro del nostro cuore. Nel silenzio profondo Dio si rivela. E qui guardate bene che il silenzio esteriore porta al silenzio interiore, il silenzio interiore si esprime in un silenzio esteriore. ma non è vuoto, è presenza, è voce parlante, voce non concettuabile alcune volte, ma in cui tacciono le tue preoccupazioni, i tuoi pensieri, le tue ansietà, e trovi veramente il Signore come presente nel tuo cuore. Elia era sfiduciato e stanco. Dopo l'incontro con il Signore, nel silenzio profondo, la sua vita e la sua missione riceve nuovo slancio. Quindi un'altra domanda: cosa ti aspetti da questo breve corso di esercizi? Che fai qui? Che cosa ti aspetti? Cerco te, Signore. Cerco di incontrare te. Mi dispongo a incontrare te, a fare esperienze di te. Ricordate quando abbiamo parlato del principio e fondamento? Parlavamo del primato di Dio, ma non un primato, un'affermazione di Dio concettuale, catechetica, oserei dire, da catechismo, ma sentita, qualcosa che afferri dentro, senti dentro di te. Quindi vi leggete con attenzione, molto lentamente, il passo dal 19, capitolo 19, primo re 19, 1, 18, e proprio ricostruite la scena. Vedete questo Elia, mettetevi accanto a lui. Forse siamo anche noi un po' sfiduciati, un po' appiattiti, un po' stressati dal lavoro apostolico, dal lavoro pastorale. Siamo un po', alcune volte, un po' in dubbio sulla nostra missione di preti, sacerdoti. Quindi questo allontanarsi, questo fuggire di Elia può rispondere anche alla nostra situazione attuale, di, non dico di smarrimento così radicale, di notte oscura della fede, ma certe volte di stanchezza, di appiattimento, direi. Però qui siamo per incontrare il Signore, per affermare e sentire la sua presenza nel nostro cuore, che dà forza e slancio al nostro lavoro pastorale e apostolico. L'ultima cosa volevo dirvi è questa, che la storia di Elia, possiamo dire che è una sorta di conversione. Dal protagonismo nel suo rapporto con Dio e nella sua missione di profeta ad un atteggiamento più passivo. Vediamo un po' la storia di questo profeta in tutti i capitoli che riguardano il ciclo di Elia. C'è un protagonismo molto forte in lui all'inizio. Si presenta a re Acab e annuncia che ci sarà la siccità e che la pioggia non cadrà finché non lo dirà lui. Poi il protagonismo nel confronto con i profeti Baal sul Carmelo. Quindi, però, che cosa accade? Che nella esperienza di Dio fatta all'Oreb, sul monte Sinai, diventa più passivo il nostro Elia. Scopre un atteggiamento più passivo, più messo davanti a Dio. Quindi la svolta è la teofania dell'Oreb, dove il Dio vivente gli si rivela non nel terremoto, non nel vento impetuoso, non nel fuoco, ma nel silenzio profondo. Il profeta di fuoco diventa profeta del silenzio. Quindi c'è veramente lì il passaggio da questo protagonismo, e noi come sacerdoti rischiamo molto di essere dei protagonisti, se non addirittura prime donne certe volte nel nostro apostolato. Si tratta invece di essere uomini di Dio che vivono di questa presenza e parlano proprio ispirati da lui, in forza di questa presenza. Questa concezione di conversione di Elia noi la troviamo anche nella tradizione rabbinica del Midrash. Da una parte si mette in risalto l'importanza dello zelo di Elia, tale da renderlo garante della continuità del patto d'alleanza tra Israele e Dio. Dall'altra, la tradizione rabbinica propone un'ulteriore strada di interpretazione critica nei confronti di Elia. C'è dell'eccessivo in Elia, prima dell'esperienza dell'Oreb. Prima dell'incontro con Dio all'Oreb nel silenzio profondo, Elia è eccessivo, potremmo dire. E questa è l'interpretazione anche rabbinica. In questi due atti del Carmelo e poi del presentarsi al re Acab con tanta forza e violenza, potremmo dire, aggressiva, verbale. Dopo l'Oreb c'è più passività e minore protagonismo, e questo potrebbe essere una svolta importante nel nostro ministero sacerdotale.